Effetto Mondo.
We've got people in there that are 150 years old. Now, do you know anyone that is 150? I don't. Okay. They should be on the Guinness Book of World Records. They're missing out. So, you know, that's a case where, like, I think they're probably dead.
Giulia, buongiorno. Allora, eccoci qua.
Avrete probabilmente, sì, i nostri ascoltatori avranno tutti visto le foto di Elon Musk con il suo figlio più piccolo nello studio ovale, Trump seduto, Musk in piedi, il bambino praticamente vicino al padre, difficile da come tutti i bambini piccoli da tenere fermo, quindi Trump che lo guarda a seconda dei momenti con indulgenza o quasi con uno sguardo un po' truce, però insomma è stato un incontro un po' così informale, ma sì, dove si è parlato del tema, di uno dei temi più caldi tra quelli sollevati, proprio introdotti come novità assoluta da Donald Trump, che è quello di questo DOGE, il Department of Government Efficiency. Elon Musk ha messo mano a molti dossier e dice dai primi controlli in questo, perché ha fatto una sorta di introduzione ai primi passi fatti e poi ha anche risposto ad alcune domande e in questo breve brano che avete sentito diceva dai primi controlli che abbiamo fatto abbiamo scoperto per esempio che ci sono persone di 150 anni che ricevono un assegno pensionistico, non ha detto quanti sono questi casi e poi ironicamente ha detto ma voi conoscete qualcuno che ha 150 anni, perché o lo mettiamo nel record nel Guinness dei primati oppure ovviamente probabilmente sono morti e quindi è una delle tante truffe, c'è qualcuno che incassa quell'assegno anche se la persona è evidentemente morta. È per carità, quando anche noi quando sentiamo i dati sui falsi invalidi, su tutte le storture che ci sono nell'erogazione di assegni appunto pensionistici e di altro tipo, anche noi pensiamo sempre, credo qui in Italia, che ci vorrebbero più controlli. Poi vedremo se alla fine Elon Musk sarà in grado di dettagliare meglio e di non fare questi annunci a effetto, perché è ovvio che chi di noi potrebbe dire a torto a voler cancellare un assegno a una persona di 150 anni che quasi certamente, anzi direi certamente, è morta da mo' e quindi lo incassa qualcun altro. E di questo, di questa accelerazione, nonostante, ne abbiamo parlato settimana scorsa, le varie cause che cercano di impedire ai ragazzi, chiamiamoli così, ai giovani ingegneri di Elon Musk di avere accesso a banche date del Dipartimento del Tesoro, quindi nonostante questo sembra che il progetto vada avanti a massima velocità, ne parlano tutti i giornali americani. Financial Times poi ha un focus invece su un altro degli incontri internazionali, sì, di Donald Trump con il re di Giordania, insomma,
e questo è interessante, mi incuriosisce come scrivono, perché insomma Trump ha ribadito una tesi che dovrebbe coinvolgere la Giordania, cioè l'esodo dei palestinesi, ma i giordani non ne vogliono sapere.
Il titolo di Financial Times è molto neutro, sì, diciamo, c'è questa stretta di mano tra Donald Trump e il re di Giordania e il titolo è il takeover di Gaza, cioè il fatto che gli Stati Uniti potrebbero impadronirsi di, sì, Gaza, questo è un takeover, viene ripetuto, viene replayed, quindi Donald Trump lo riporta tale quale da quello che sappiamo al re di Giordania. Diciamo che Donald Trump sta anche qui, credo che ci si possa vedere del buon senso, sta ripetendo a tutti gli alleati quanto gli Stati Uniti li sostengono economicamente, come dire adesso però vogliamo qualcosa in cambio di molto pratico, e quindi anche alla Giordania per esempio, che riceve molti aiuti americani, si chiede sostegno a questo piano, che però per ora non è arrivato, anche perché sappiamo quanto è controversa questa idea,
che però sta già mettendo un po' in crisi la tregua, perché sembra che proprio questo stia un po',
esatto, e infatti frenando. Di questo si parla, perché è chiaro che avendo alzato così tanto la posta, quasi a dire, anche se non a parole proprio chiare, non rispettiamo la tabella di marcia, tot ostaggi per tot prigionieri, ma vogliamo tutti gli ostaggi, e Hamas si è immediatamente irrigidito, quindi per esempio sui giornali tedeschi ci sono molti allarmi su questo. In UK, ne avete parlato prima con Enrico Pagliarini, questo grande vertice scenografico, molto scenografico, voluto da Macron al Gran Palais, che è uno dei palazzi forse più belli,
certo,
di Parigi, Parigi, tra l'altro appena restaurato, ma è talmente grande per dire che contemporaneamente c'è la mostra di Dolce Gabbana di cui abbiamo parlato, cioè è davvero ci sono state le sfilate di Chanel perché ha contribuito a restaurarlo, insomma è proprio la grandeur francese. Macron ha fatto questa mossa, è arrivato poi l'annuncio di Ursula von der Leyen, quindi però con queste due defezioni importantissime, cioè il Regno Unito, che sappiamo è diventata un'economia non più manifatturiera ma di servizi e anche con molti investimenti nelle nuove tecnologie, e americana. Quindi Keir Starmer deve un po' rendere conto di questo. Mi sembra che ci siano meno proteste sul contrasto all'immigrazione clandestina, perché per quanto faccia effetto o faccia gioco dire vedete anche un governo laburista adotta misure estreme, in realtà l'immigrazione clandestina è un problema molto grave e anche nella manica, cioè ci sono dei bilanci di morti, di persone che cercano di raggiungere il Regno Unito con dei viaggi su mezzi di fortuna attraverso la manica, e quindi quell'argomento di Starmer è quasi inattaccabile.
Che altro, Giulia? Dove
ti porterei? In Francia, perché sì, appunto abbiamo detto i giornali parlano molto di questo vertice, diciamo anche riuscito, questa idea di Macron di ridare un po' di fiducia alla Francia, o meglio forse all'Unione Europea, almeno idealmente, e però molti editorialisti adesso gli dicono però adesso forse ricomincia a concentrarti sul tuo paese, perché restano dei problemi molto gravi. Guarda, ti dico, ieri ero a Parigi per un incontro con i vertici di Kering, che è il secondo gruppo del lusso al mondo, e François-Henri Pinault ha detto che non hanno mai pagato tante tasse come quest'anno, e dice siamo consci che le finanze di questo paese sono in uno stato drammatico e quindi vogliamo dare il nostro contributo, però abbiamo bisogno che il governo ci dia un orizzonte, perché sennò pensare che i buchi di bilancio si coprano con aumenti di tasse anche a grandi società o a quella fascia di persone molto ricche, e non per esempio con tagli alla spesa, e sappiamo che fatica si sta facendo a far procedere la riforma delle pensioni, allora per noi aziende, per noi privati è impossibile programmare da qui al 2026-2027, quindi c'è molta preoccupazione anche tra gli imprenditori, perché per ora appunto la ricetta per tappare i buchi è stata alzare le tasse e dal governo non si hanno grandi novità su come sta procedendo il programma e il piano per rientrare da questo deficit e debito, quindi monster, che la Francia ha accumulato negli ultimi due anni.
Ci fai ascoltare ancora qualcosa?
Sì, ti farei sentire appunto un audio dalla Francia, perché il tema appunto sappiamo che Francia e Germania sono un po' i due grandi malati politici di questo momento.
To restrict its development now would not only unfairly benefit incumbents in the space, it would mean paralyzing one of the most promising technologies.
Era la voce di J.D. Vance, che ha parlato proprio appunto al vertice francese, per questo l'ho inserito, perché anche su questo forse è una mossa di Macron per stabilire un po', come sta cercando di fare anche il nostro governo, un canale privilegiato con gli Stati Uniti. Però su questo mi sembra che possiamo dire che non ha avuto molto successo, perché J.D. Vance gli ha detto molto chiaramente: noi andiamo avanti per la nostra strada, non vogliamo regole, questa è la più grande innovazione che il mondo abbia mai avuto, e poi appunto gli Stati Uniti non hanno firmato questo accordo sulle regole molto, molto voluto da Macron. Ti porterei però infine in Germania, a proposito appunto di malati politici, molte preoccupazioni soprattutto per la fragilità della tregua di Gaza, molti giornali ci aprono, poi c'è un po' di intelligenza artificiale, ma poi soprattutto mancano pochissimi giorni, 23 febbraio si vota, e quindi Alice Weidel è tornata a attaccare sia Scholz, ma questo non è certo una novità, sia Merz, che secondo lei è stato molto poco coraggioso, prima ha accettato i voti di AfD sulla stretta sull'immigrazione clandestina e poi è come se ne fosse un po' vergognato, gli ha detto lei chiaramente è grosso errore, perché non sarà la CDU a risolvere i problemi del paese, può essere solo l'AfD.
Und die notwendigen Reformen, die Deutschland wieder in Ordnung bringen, werden sie damit nur unnötigerweise verzögern, aber Gott sei Dank nicht mehr verhindern können. Die Migrationswende, die Wirtschafts-, Energie- und Steuerwende und das Umsteuern in der Gesellschaftspolitik wird kommen.
Quindi dice: non avete cercato di rallentare queste riforme che sono così necessarie, in primis l'immigrazione clandestina, la stretta sull'immigrazione clandestina, ma anche riforme per la politica energetica, ritorno al nucleare e naturalmente anche una riforma del sistema fiscale, ma le avete ritardate in tutti i modi, ma arriveranno. Sono slogan, però in questo momento l'AFD non sta crescendo tantissimo nei sondaggi, è inchiodata, diciamo che poi è una cifra molto alta, 20-21%, la CDU intorno al 28-29-30 a seconda dei sondaggi, quindi come abbiamo detto tante volte all'indomani del voto, la sera stessa del voto, bisognerà capire come e se si può formare una coalizione e se Merz accetterà anche una possibile, facendo l'ennesimo turnaround, una coalizione con l'AFD.
Staremo a vedere. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.